Stamattina parliamo di un capolavoro poco noto della musica italiana, di un ragazzo che all'epoca scrisse un album di musica, perché stamattina parliamo di musica, e che non vi aspettate abbia scritto uno dei più grandi dischi della storia della musica italiana. Il nostro protagonista di oggi è lo scrittore della canzoncina Siamo figli delle stelle, e cioè Alan Sorrenti. E non tutti sanno che il suo primo disco è un grande disco di rock che ha subito svariate influenze, e tra cui il grande, grandissimo Tim Buckley. Come nasce la storia di questo disco? Prima di tutto, Alan Sorrenti è un ragazzo che è nato in Galles, ma è vissuto a Napoli, e la tradizione napoletana si sente fortissimo nella sua canzone. Ma ancora di più è l'influenza dall'estero, che viene dall'estero. Quando il giovane ragazzo cercherà di far pubblicare il disco, sarà non facile, ci saranno delle complicazioni. All'epoca la sua immagine è un'immagine di hippie, siamo negli anni 70, capelli lunghi, mantello, andava in giro con mantello, è un'immagine di sé molto medievale, in linea con la musica progressive. Che sto facendo questi nomi? Perché sono le grandi influenze del disco che andiamo ad ascoltare, che ho detto si chiama Aria. Il disco è un grande lavoro a più livelli. Il primo livello è quello sicuramente musicale, il secondo livello è quello poetico. Il testo ha due linee di lettura bellissime, questa forse è l'idea più geniale di Alan Sorrenti, ma andiamo per gradi. Questo disco dura circa 40 minuti, 45 minuti, è compreso da una grande suite che occupa la prima facciata, e che appunto Aria, e che dura 20 minuti, che è la canzone che fino ad allora era la più lunga nella musica italiana, ma è un autore, si era spinto oltre quella soglia, oltre 20 minuti, sulla musica progressive del periodo. E come è arrivato a fare questo Alan Sorrenti? Aveva comprato un disco che all'epoca non era stato compreso da nessuno ed è arrivato a lui in Italia, non si sa come, non si sa quando. Il disco si chiama Star Sailor di Tim Buckley. In questo disco Tim Buckley radicalizza la sua concezione di voce nella canzone, ed è una voce fatta di gorgheggi, continui echi, una voce che cade nel vuoto. Alan Sorrenti riprende quella concezione di voce e la estende. Però Tim Buckley ha iniziato la sua carriera di cantante alternativo, che davvero cantava in una maniera incredibile e straordinaria. Il suo canto era, non si soffermava sulle parole, ma su quello che esse volevano dire. Estendeva le vocali, le accompagnava, le dava un suono diverso, e le aveva fatto in grande suite. Ma in Star Sailor era ritornato alla forma canzone. Questo suo sperimentalismo eccessivo che aveva trovato in Star Sailor, viaggiatore delle stelle, no? Con la sua voce cerca di viaggiare nel vuoto, l'aveva ridotto nella forma canzone. Alan Sorrenti ha una geniale intuizione, e cioè quello sperimentalismo adottarlo in una grande suite, ancora più lunga di quelle di Tim Buckley. E a chi si ispira per questa grande suite? Si ispira ai grandi maestri del progressive. Quindi unisce Tim Buckley, estraneo alla musica colta del progressive, alla musica progressiva inglese. Queste sono le due influenze fondamentali di Aria, insieme alla musica popolare napoletana. Noterete che infatti nel disco le vocali, come nel napoletano, sono estesissime, è davvero la vocale, è lo strumento su cui lavora, la spezza, la frantuma, la continua, la innalza. Quello è lo strumento di Alan Sorrenti per la sua voce. Andiamo subito ad ascoltare il pezzo, che vi ho detto, ascoltate bene le parole, perché non vi ho raccontato dell'altro livello molto importante della canzone, cioè il livello poetico. Alan Sorrenti scrive davvero una grandissima poesia, 19 minuti completamente cantati, con un doppio senso stupendo, cioè aria, donna amata di questo nome, e aria elemento, e gioca su questa ambivalenza, su questa ambiguità, in maniera davvero affascinante. Certe volte si nota l'ingenuità che già si vedeva nella musica progressive con i loro testi, una sensazione medievaleggiante, fin troppo medievaleggiante. Ora andiamo subito ad ascoltarci Aria di Alan Sorrenti, che inizia proprio con un soffio d'aria. Allora, abbiamo qualche problema tecnico, continuo con la spiegazione del disco aria di Alan Sorrenti. Allora, dicevo che ci sono due livelli di lettura, quello d'amore, quindi la classica ballata estesissima però d'amore, e poi il livello dell'aria, l'elemento. All'inizio la canzone nel testo sembra girare su se stessa, il poeta è affascinato, chiamiamolo poeta Alan Sorrenti, è affascinato dall'aria. E la guarda, la insegue, la immagina, le dà immagini. Poi tutto diventa un vorticoso inseguimento nella seconda parte. Come nel grandi suite progressive, no, dell'epoca, come pensare agli Yes, Close to the Edge, è un po' spezzato la grande suite. Ci sono varie parti che sono distinguibili, come se fossero canzoni a sé stanti, poi unite. La prima parte, vi ho detto, è una parte molto lirica, bucolica in un certo senso. Lui guarda un paesaggio inaffascinato da quest'aria. Vi ho detto anche che all'inizio si nota anche altro elemento della musica progressive, l'elemento dell'aria che incomincia. Cos'altro dire su quest'album? La seconda facciata, a parte aria, sono tre pezzi, tutte ballate cantabili, però alcune lo sono di più, altre di meno. Vorrei incontrarti una ballata d'amore bellissima, una canzone del secondo lato. Ma le altre sono molto più difficili. Alan Sorrenti non diminuisce la sua sperimentazione. Cosa accade dopo questo disco ad Alan Sorrenti? Accade che la sua sperimentazione si fermerà e analizzerà un po' la musica napoletana con un suo modo, fino ad arrivare poi alla musica pop e commerciale. E abbiamo un problema per sentire questo disco. Vabbè, continuiamo un po' a raccontare. Visto che domani dobbiamo fare una puntata sulla musica progressiva, incominciamo a parlare un po' di questo. Metti un altro disco, non so che dire. Vabbè, come no? Stiamo attuando qua. Metti questo qua, metti questo qua. Allora, visto che abbiamo nominato, purtroppo Aria non va oggi, un po' di sfortuna, il computer non legge il disco. Ci ascoltiamo un lavoro che abbiamo nominato, cioè Close to the Edge dei Yes. Visto che domani faremo una puntata dedicata al Progressive, racconteremo la storia. Dico qualcosa su questo disco. Purtroppo oggi è una puntata dedicata su Aria, ma il disco non parte e il computer non lo legge. E vi dico qualcosa su Close to the Edge, che è un disco del 72, è il grande capolavoro epico, direi, degli Yes, che è un gruppo che si era formato fin dal 63, pensate, e faceva cover di brani rock and roll, ed era poi giunto a una visione della musica più particolare, influenzata dai gruppi progressive che allora nascevano. E il loro sound era molto 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 particolare, quasi cartonistico per certi versi, portato alle estreme conseguenze. Alle estreme conseguenze il colorismo musicale del progressive. E vediamo se parte almeno Close to the Edge. E vabbè, continuo a parlare un po' e vi racconto qualcos'altro su quest'album. Dicevo, disco del 60, del 72. Anche questo disco si apre con una prima facciata completamente dedicata a un solo pezzo, 19 minuti all'incirca, che è proprio la canzone che dà il titolo al disco. E diviso in quattro parti, in quattro canzoni. Abbiamo detto, ma invece che Alan Sorrenti ha fatto questa canzone unica, però frantumata, no? Invece gli Yes avevano queste quattro canzoni divise che avevano unito. Quindi stesso risultato, ma diversi punti di partenza. Il disco e soprattutto questa canzone si basa su una sorta di tristezza. Il cantante John Anderson, grandissimo vocalist che ha lavorato con che ha lavorato anche con Vangelis, aveva scritto la sua canzone soprattutto sui sentimenti della felicità e del dolore, che si alternano facilmente nel disco. Ora ho parlato fin troppo, vi faccio ascoltare Close to the Edge, tratto dall'omonimo album degli Yes. Buon ascolto. Close to the Edge, abbiamo detto, il cantante John Anderson, chitarrista Steve Howe, poi c'è Chris Wright, Bill Bradford, grande batterista, e poi grandissimo Rick Wakeman, grande tastierista, che ha avuto anche una curiosa e importante carriera solistica. In effetti gli Yes si sono sciolti quando lui ha lasciato il gruppo e l'ha abbandonato. In effetti le tastiere erano una delle grandi forze degli Yes, che poi era un gruppo virtuosistico di grande forza. La loro conoscenza musicale era molto molto ampia, spaziava dal classico fino alla più banale musica rock, passando per il blues. Tant'è vero che nel Close to the Edge, nelle bonus track, c'è una cover di America di Simon & Garfunkel, scritta da Paul Simon, rivisitata in maniera particolarissima. Che cos'altro dire su Close to the Edge? Voglio ricordare il logo bellissimo degli Yes, la loro grafica, che era stata curata da un grande pittore che si chiama Roger Dean, che poi sarebbe stato anche uno dei marchi di fabbrica. La copertina del disco è Close to the Edge, infatti, nella testimonianza. E il loro simbolo, che aveva creato Roger Dean, questo affascinante pittore, era un aliante molto molto particolare. La loro musica era un viaggio strano nell'aria, no? Ho detto di un effetti coloristici molto particolari che state ascoltando, in un certo senso. Domani parleremo anche di Yes nell'auto del Progressive, vi farò ascoltare una piccolo grande disco di Rick Wakeman. Ora andiamo avanti nel pezzo, ce l'ascoltiamo perché c'è una parte bellissima, intorno al decimo minuto. Questo che abbiamo ascoltato era il primo pezzo, Introduzione Celestiale. Il secondo, Total Master Retain, era quello che uscì come singolo, perché il disco fece un successo di vendite clamoroso per un disco progressive. Solamente il primo album dei King Crimson ha avuto un successo del genere. Il progressive non ha mai avuto chissà che grande successo di pubblico nei vari paesi del mondo, ma in Italia ha fatto molto breccia. Ora andiamo avanti, ci ascoltiamo il pezzo e dopo ci sentiamo in qualche commento. Buon ascolto. Interrompo un attimo il disco per dirvi che ora incomincia un pezzo bellissimo, imperniato su vocalismi molto particolari, un gioco di voci molto bello in cui i cori si sovrappongono e si uniscono, creato da Ian Anderson. Bellissimo pezzo, I Get Down, I Get Thank you. CBS che sta continuando ad andare sotto, c'è l'organo suonato da Rick Wakeman, che vi ho detto un grandissimo tastierista. E vi dicevo, stiamo parlando di questo disco e lo facciamo continuare, lo ascolteremo tutto. Avete ascoltato questo brano Get Up, Get Down, Get Down, Get Up, che è il tema della canzone Close to the Edge. Ogni fine penso c'è questa frase: mi alzo, mi siedo, mi alzo, mi abbasso. È uno stato d'animo che cerca di placare Jon Anderson, che ha scritto il testo di tutto il pezzo. Dopo questo organo molto sacrale incomincia un avvio che state sentendo in sottofondo, più d'effetto, più forte, una cavalcata velocissima, perché questa è una grande caratteristica degli Yes, cioè essere estremamente veloci nella loro musica, che è poi una caratteristica anche di tutto il progressive, ma con particolarità diverse da gruppo a gruppo. Per esempio i Jethro Tull, di cui sicuramente parleremo ieri, sono classificati facilmente come progressive, quando in realtà poco hanno a che vedere con progressive. La copertina del disco di Yes, che vi ho detto essere molto bella, e che è tutta verde, di un tono di verde molto particolare, all'interno anche un disegno di un mondo magnifico, che l'aliante che vi ho detto degli Yes hanno raggiunto grazie alla loro musica, alle loro canzoni. Dopo questo disco gli Yes non si ripeteranno più. Avevano bissato il successo di critica e pubblica di Fragile, che forse addirittura più bello di Close to the Edge, per la mia personale visione, che mischiava musica classica ancora più chiaramente con la musica popolare. Era questa l'essenza del progressive, l'estensione della forma canzone. Domani comunque ne parleremo meglio e vedremo la nascita ad opera del gruppo dei King Crimson di Robert Fripp, grande tecnico della chitarra, a cui non aveva nulla a che invidiare però anche Steve Howe, chitarrista degli Yes, e tutti i componenti del gruppo, grandissimi musicisti. Continuiamo ad ascoltarci il disco. Buon ascolto. Finisce come era cominciato, con questa celestiale introduzione, non nella natura. Che dire su questo fantastico pezzo? Abbiamo ascoltato tutto, davvero un tour de force, 18 minuti, cose che non si ascoltano di solito in radio. Ho già detto molto, pezzo esteso, 18 minuti, classico per l'epoca come dimensione, diviso in quattro pezzi, quattro canzoni che sono unite, altra cosa canonica nel progressive, e influenze dalla musica classica. Vi ripeto, anche componenti del gruppo bravissimi, John Anderson, che ha fatto dei bellissimi dischi anche con Vangelis e che mi invito a cercare, e Rick Wakeman, i componenti più importanti, grande tastierista, elemento un po' marginale nella composizione, proprio nell'elemento compositivo negli Yes, ma nella struttura sonora fondamentale con le sue tastiere. Ricordo solo due dischi che domani credo ascolteremo entrambi, di Rick Wakeman, molto particolari. Uno si chiama Le sei mogli di Enrico VIII, in cui lui dedica un pezzo per ogni moglie del famoso re, e poi la colonna sonora dei Mondiali dell'82, che può far sorridere, ma è un bellissimo disco, davvero molto bello, che poi è Mondiale che ha vinto anche l'Italia, quindi Rick Wakeman ha passato bene all'Italia. Comunque ripeto, un grande musicista che aveva subito influenze dai più svariati campi, dal jazz più avanguardistico fino alla musica classica, soprattutto Brahms, che è un autore che amava moltissimo. Il disco continuava dopo questa prima facciata completamente presa da Close to the Edge con altri due pezzi che completavano l'altra facciata. I due pezzi erano And You and I, e poi l'altro era Siberia 4, un bellissimo pezzo in cui Wakeman la faceva da padrone con le sue tastiere. Ora ci andiamo ad ascoltare un altro bel disco e ci sentiamo dopo. Tornato subito per parlarvi di un'altra chicca che vi metto. Questo è un disco dei Gentle Giant, un altro gruppo prog che domani non avremo il tempo credo di sentire, un gruppo prog minore ma di grande importanza, di grande forza e di una bellezza tutta particolare. Il loro primo disco si chiama proprio già Gentle Giant. Da che prendeva questo nome? Molto bello, molto affascinante, gigante e gentile. Nella copertina era raffigurato questo gigante, no? Con due occhi particolari, a goccia, sembrava completamente buono, un po' calvo, capelli lunghi, rossicci, irlandese, un po' come l'origine dei Gentle Giant, che erano tre fratelli. E, qual è l'origine? L'origine è letteraria, è di un gigante della letteratura, che si chiama Pantagruel, un gigante gentile, dice il loro nome, che probabilmente è stato preso da questo personaggio che ricorre spesso nei loro dischi. Pantagruel è un personaggio di Rabelais. Rabelais è uno scrittore del 500. Gargantua e Pantagruel, che è il libro di Rabelais, che parla di questo gigante, Gargantua è il padre, quindi Gargantua, le storie di Gargantua, le sue avventure, il padre di questo gigante e le avventure del figlio Pantagruel. È un libro satirico bellissimo, sarcastico direi più che satirico, che racconta le avventure di questi due giganti prendendo spunto dai poemi cavallereschi e soprattutto dal Morgante di Luigi Pulci, che era un grande affresco comico della situazione italiana cavalleresca. E prende spunto Rabelais da quel tipo di poemi e fa delle avventure incredibili, fa vivere a questi personaggi con un genio e una creatività incredibile. È un libro che dovremo analizzare, Luna Medievale. Stavo dicendo, in questo disco che noi stiamo per ascoltare, Octopus, cioè Polipo, c'è un primo pezzo che si chiama L'avvento di Panurge. Che cos'è? Che significa l'avvento di Panurge? Panurge è il compagno fidato di Pantagruel. E l'avvento di Panurge, ve lo spiego dopo, noi ci ascoltiamo subito il pezzo. See the man who is poor.
wishing? Where do you go? Who are you? Where are you? Where are you from? Will you tell me your name? Rest a while, call me your friend. Please stay with me, I'd like to help. Then he said, how can I speak when I'm dry?
How can I speak
when I'm dry? So bring me aid and I'll answer your doubts. And I'll answer your dear friend in need. I'd like your help. Please take me home. I'll stay with you.
Provide for his needs and his shelter.
This day was done as no other than life. Faithfully their vow was made, and from that day they were as one.
Ora vi racconto questa particolarissima storia. Prima di tutto vi dico però una cosa, che Gentle Giant erano un gruppo prog molto atipico per certi versi. Non scrivevano canzoni molto lunghe, non sperimentavano nella forma canzone, ma all'interno stesso degli accordi, nel, il colore del loro suono e anche nei loro temi. E tra questi temi c'è questa canzone strana che si chiama The Advent of Panurge, l'avvento di Panurge. Allora, accanto a questa storia bellissima, nel libro di Rabelais c'è questo gigante che ne combina tutti i colori. Rabelais racconta la sua infanzia, il suo tipo di educazione, in un gioco linguistico e un'invenzione linguistica sfrenatissima. Davvero anticipa i nonsense linguistici dei comici moderni, più sperimentali. Penso a Alessandro Bergonzoni, che gioca moltissimo con le parole, o Woody Allen. E ha un'invenzione sempre sfrenata con la lingua. E succede a un certo punto una cosa stupenda, cioè Pantagruello è cresciuto, è diventato oramai un gigante grandissimo. Mentre cammina e discute con i suoi amici, lui è anche non è solo voracissimo, ma anche molto dotto, ha studiato alla Sorbona, tutto molto ironico, naturalmente il testo di Rabelais, una critica contro l'accademismo, e all'improvviso incontra il compagno di tutta la sua vita, quello che sarà il suo compagno d'avventura, che è Panurge. Ecco, lo incontra, è un uomo vestito in stracci, completamente perso, vagabondo, non sa cosa fare, cammina a stento. E Pantagruello gli va vicino e dice: ma dimmi chi sei, perché vai vestito in questo modo? Provo una tale simpatia per te, solo vederti, che credimi, farei qualsiasi cosa per te, vorrei che tu fossi mio amico per sempre. E a questo affetto Panurge risponde in una lingua molto strana, che è una lingua inventata da Rabelais. E ancora gli chiede Pantagruello: ma che stai dicendo? Ma io non capisco, parla francese, non dica, parla la lingua, la nostra lingua, non lo so. E lui gli parla in ebreo. Gli risponde in ebreo e gli dice varie cose molto divertenti. Dice: signore, vi prego, sempre sul motivo del cibo, perché lui è affamato. Panurge è uno che sembra affamato come Pantagruello. C'è sempre la questione del cibo in Rabelais, no? Vi ho detto che questo è un gigante voracissimo. Praticamente dice: ho fame, per favore, fatemi. E Pantagruello non capisce, perché non parla ebreo, dice: senti, bisogna che parli in francese, che non capisco. E allora Panurge gli parla in spagnolo, e Pantagruello ancora non capisce, dice: in spagnolo, datemi da mangiare, non ce la faccio più. Poi comunque succedersi in italiano, in olandese, in tantissime lingue, fino ad arrivare, tipo, se non mi sbaglio, a 14 lingue, 3 inventate e 11 esistenti, e sono reali, quei testi sono reali. Rabelais aveva scritto davvero tutte quelle cose in quelle diverse lingue. Quello in italiano, poi, non vi dico, è davvero divertentissimo. In italiano, in fiorentino del 300 è scritto. Alla fine Panurge fa: sentite, io ho fame, e glielo dice in francese. E Pantagruello gli dice: ma come, non me lo potevi dire in francese, perché io non ti capisco se non parli nelle altre lingue. E insomma si abbracciano, e cioè questo disguido viene chiarito. Ecco perché la canzone si chiama L'avvento di Panurge, e racconta un po' questa storia in maniera molto, molto semplice, molto veloce, perché è molto lunga è una comicità che è giocata molto sulla lunghezza, sulla ripetizione. Molto molto bello, vi ripeto, è l'avvento di Panurge nel testo di Rabelais. Ora ci andiamo a sentire un altro grandissimo pezzo che è collegato a Aria, il pezzo che dobbiamo ascoltare di Alan Sorrenti, e dopo vi spiego perché. Vediamo se indovinate chi è. è Prelude to King Kong di Frank Zappa. Chissà se qualcuno di voi l'ha riconosciuta. Beh, oggi abbiamo pochi ascoltatori, abbiamo avuto anche qualche problema perché abbiamo avuto domande del disco che dovevamo raccontare, che era Aria di Alan Sorrenti, per qualche problema tecnico. E perché il preludio a King Kong è collegato a Frank Zappa? Perché praticamente questo brano, no, in realtà non è un proprio brano, questo brano è tratto da Uncle Meat, che è un doppio LP di Frank Zappa, forse uno dei suoi album migliori. E sentite, no, la vena jazzistica di questo pezzo è parodistica come quasi sempre in Frank Zappa. E lui aveva dedicato una suite divisa in quattro parti a questo grande mito che era King Kong. E ne fa una musica parodistica particolarissima, che prende allo stesso tempo dal free jazz e dalla musica d'avanguardia di Edgar Varese, che era un autore molto amato da Frank Zappa. Torniamo a King Kong. Perché King Kong è collegato a Alan Sorrenti? Perché Jean-Luc Ponty, che era un grande violinista classico che traeva molto spunto dal rock all'epoca, e dedicò un suo disco a un'esecuzione, a una rielaborazione del King Kong di Frank Zappa, e fu un grandissimo successo di critica. Dove era un disco indimenticabile di Jean-Luc Ponty, che era un grandissimo violinista, sapeva davvero arrangiarsi con il suo strumento in tutti i generi musicali, e lo dimostrò con la riuscita di questa versione di King Kong. Vi ho detto, grandissimo pezzo di Frank Zappa dedicato al mostro hollywoodiano che aveva reso in maniera parodistica, dissacratoria, come quasi sempre la musica di Frank Zappa. E Jean-Luc Ponty aveva prestato il suo violino al disco di Alan Sorrenti, Aria. Jean-Luc Ponty, allora, il disco è del 71, Aria, mentre il disco di Frank Zappa è del 70. E Jean-Luc Ponty fece questa versione nel 73, se non mi sbaglio, ma già nel 71, quando suonò per Aria, era considerato uno dei massimi violinisti della scena musicale rock, e quindi un grande ospite per il disco di Alan Sorrenti, che fu accolto subito da critica e pubblico, in un pubblico molto più attento, però non un pubblico vasto, con grande entusiasmo. E noi stiamo continuando ad ascoltare anche la Mitte in sottofondo, un bellissimo album. Ora vi faccio ascoltare qualcosa di più soft. Passiamo all'altra sponda del mondo, una scena musicale molto particolare, la California, 1969, i Jefferson Airplane, questo è Wooden Ship.
Thank you. some of my purple berries. I've been eating them for 6 or 7 weeks now. Haven't got sick once.
Probably keep us both alive.
Oggi di cui abbiamo parlato, abbiamo accennato, perché domani riprenderemo l'argomento con maggiore interesse, un po' tutta la strada del progressive, cercando di fare una panoramica chiara, sintetica ed efficace, perché poi il movimento è stato molto lungo, è durato moltissimi anni, tutt'oggi sono gruppi che sono da progressive con grande efficacia, come i Tool, faccio solo questo nome. E cerchiamo un po' di spiegare la bellissima storia del progressive e di come è nata, di come ha stravolto la forma della canzone vera e propria, analizzando anche grandissimi gruppi. Faccio solamente due nomi: i Soft Machine e i Van de Graaff Generator, i gruppi che analizzeremo di più, con uno sguardo, per la verità, obliquo sul progressive. Cioè, mancheremo tipo i gruppi come Pink Floyd, che magari meriterebbero una puntata a parte. Noi guarderemo le cose un po' più sconosciute, più dimenticate, come facciamo di solito sulla medievale. Abbiamo detto, quindi siamo passati all'altra parte del mondo, California, 1969, Jefferson Airplane, gli esponenti più alti insieme ai Grateful Dead della musica californiana, della musica hippie. Canzone questa bellissima, impegnata, cantata da Grace Slick, una delle più grandi cantanti della storia musica rock. Questo è il disco Volunteers, contro la guerra del Vietnam, che all'epoca sconquassava l'animo dei giovani, e allora fecero questo disco contro la guerra del Vietnam, molto importante, un caposaldo della musica dell'epoca. Un disco molto bello, per me ora un po' datato, se devo dire la verità, ma questa canzone rimane davvero nei cuori. Vi ho fatto sentire questo pezzo per cambiare un po', perché abbiamo fatto un po' troppo progressivo. Abbiamo sentito anche King Kong,
che un po' si avvicina a quelle sonorità. Frank Zappa si è avvicinato, anche se forse non gli farebbe molto piacere essere etichettato come artista che si è avvicinato al progressive. Lui ha sempre rifiutato tutte le etichette possibili e immaginabili. E andiamo a sentire ora un altro pezzo. Abbiamo detto che la musica classica è stata la prima fonte di ispirazione del progressive, davvero la prima, perché si avvicinava ad essa. C'era una concezione della canzone nella musica prog che si avvicinava alla sinfonia. La sinfonia era divisa in vari movimenti, così le varie suite, infatti presero il nome della musica classica, le varie suite, le canzoni lunghe del progressive, erano divise in movimenti. C'era quello più lento, quello più veloce. Abbiamo ascoltato la canzone Close to the Edge dei Yes. Abbiamo visto che c'è un inizio celestiale, un'introduzione celestiale che prepara il pezzo. Poi dopo c'è un movimento allegro, direi, no? C'era la parte veloce del pezzo, che è denominata Total Master Retain, che non a caso divenne il singolo della lunga suite. Fu estrapolato dalla suite, divenne il singolo voluto dall'Atlantic, la casa di distribuzione allora del disco. E poi c'era un adagio, che era I Get Down, I Get Up, che abbiamo ascoltato. E infine poi la conclusione, che si sintetizzava un po' tutto, ricordando una tecnica classica, il leitmotiv, no? Wagneriano. Allora ora vi faccio ascoltare un bellissimo pezzo di un grande compositore russo del Novecento, che ha spaziato in tutti i campi, dall'avanguardia al jazz, dalla musica per film. Un grande, grande compositore, che quando ci troviamo qui ne parleremo. Speriamo il pezzo parta. Ci sentiamo dopo. Buon ascolto.
Non lo so, aspetta un attimo. Allora, il pezzo non parte, cerchiamo di far partire un altro pezzo per un altro pezzo di musica classica. Ci ascoltano un bellissimo pezzo, si chiama Syrinx, suonato da un bravo musicista napoletano che spero avremo in trasmissione prima o poi per una puntata dedicata a lui. Si chiama Danilo De Luca. Questo è Syrinx, un pezzo di Claude Debussy, che ha una storia molto particolare e che ci faremo raccontare da lui, sperando che venga presto in radio. Syrinx con Claude Debussy, suonato da Danilo De Luca. Buon ascolto.
Thank you.
questo era Sidinx, suonato da Nino De Luca, un bellissimo pezzo. E non vi dico nient'altro, quando lui verrà in trasmissione, sperando che verrà, ci parlerà lui di questo bellissimo pezzo. È una storia molto particolare, perché Sidinx è un mito dell'antica Grecia, che ha a che fare molto con la musica e col flauto, per questo un pezzo per solo flauto. Avete sentito un pezzo molto particolare che ha composto Claude Debussy, fatto di lunghi silenzi e velocissimi, acutissimi, ma molto densi, suoni del flauto. Un pezzo del flauto davvero bellissimo, che Danilo De Luca ha dato con grande forza, e che è anche il suo pezzo manifesto, e che lui ci racconterà quando verrà nostro ospite, bravissimo Danilo De Luca. Ora, il pezzo che vi avevo promesso di musica classica, che lo ripropongo, è un pezzo per pianoforte di Dmitri Shostakovich. Vi ho detto, quell'artista che ha spaziato un po' per tutti i campi, no? Vi avevo detto il jazz, l'avanguardia, la musica classica, davvero nella sua maniera più classica, sconvolgendola allo stesso tempo, quindi una musica classica variata, colonne sonore. Questo è Dmitri Shostakovich. Ci ascoltiamo questo bellissimo pezzo di pianoforte e poi ne parliamo. Buon ascolto. Dmitri Shostakovich, buon ascolto. Thank you. bellissimo pezzo di Shostakovich, tratto dal suo piano concerto, il terzo movimento, davvero straordinario, suonato da Vladimir Ashkenazy, che magari questo nome non vi dice niente, ma è il più grande pianista forse del Novecento. Beh, che c'è da dire su questo pezzo? È un pezzo davvero straordinario. Shostakovich forse è stato l'ultimo grande compositore classico del Novecento, e vi ho detto che si è aperto molto all'avanguardia, ma che ha composto naturalmente cose altamente classiche, come abbiamo ascoltato questo piano concerto, che era diviso in tre movimenti, davvero davvero tutti e tre molto affascinanti. Shostakovich ha iniziato traendo spunto da tutta la scuola russa, il suo grande padre è stato Tchaikovsky, e poi piano piano è andato disgregando dall'interno quel sistema sonoro, fino ad arrivare alle ultime sue sinfonie, che erano davvero particolari, poemi in musica, destrutturanti, davvero strani per certi versi. A qualcuno di ascoltare Luna Vedi Male non può non interessare la classica, ma noi ci diamo uno sguardo attento, molto attento, perché tutta la musica è importante, tutta la musica è bella. La musica classica è la musica per antonomasia, perché è la musica della tradizione, per secoli si è perpetrata. Oggi noi ascoltiamo principalmente rock, ma tutta la musica è importante che si ascolti. Il rock è una musica che ha appena 50 anni, fondamentalmente. Io ritengo che anch'essa sia al pari della classica, non c'è musica, non c'è genere, quando l'arte è arte. Va bene. Siamo quasi alla fine di Luna Medievale. Oggi dovevamo parlare di un disco davvero molto bello, italiano, forse uno dei più bei dischi italiani, che si chiama Aria di Alan Sorrenti, un disco davvero poco noto, che lambisce sound, progressive e sperimentazioni vocali di Tim Buckley, come vi ho detto. Purtroppo abbiamo dovuto ascoltarlo per un problema tecnico, ma sicuramente ritorneremo su questo disco. Abbiamo quindi un po' parlato, anticipando la puntata di domani, del progressive, un po' della sua storia. Abbiamo guardato qualche gruppo meno noto come Gentle Giant, abbiamo visto un gruppo più noto come gli Yes, abbiamo visto qualche piccola digressione prima su King Kong di Frank Zappa, e ora abbiamo visto il pezzo classico invece, la musica classica, a cui poi, vi ripeto, il progressive ha preso le forme. Abbiamo ascoltato Dmitri Shostakovich, un grandissimo compositore russo. E siamo quasi alla conclusione, vi faccio ascoltare solamente un altro pezzo per chiudere, e vi ripeto l'appuntamento per domani su Luna Medievale, dalle 10 alle 11. Ora vi lasciamo un altro pezzo, buon ascolto. Ho trovato un piccolo file molto interessante, spero vi piacerà. È una cover dei Radiohead, fatta da un bravissimo artista che si chiama Damien Rice, sperando che riusciamo a recuperarlo. Il pezzo è Creep, una versione acustica bellissima di Damien Rice. Buon ascolto.